When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Fantascientificast e Latitudine Zero presentano Atavacron, visioni asincrone della fantascienza d'antan.
Nuova stagione di Fantascientificast, bentornati a tutti i nostri ascoltatori e, come dire, come effetto nostalgia della passata stagione, magari per ricordare l'argomento a chi è stato in ferie, che magari ci deve ancora andare, riprendiamo ancora il ciclo di trasmissioni con le varie rubriche declinate ad un unico argomento. In questo caso era il mare. Ho qui con noi, qui con me c'è l'altro co-conduttore di Fantascientificast ufficiale, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao a tutti. Vediamo un po' come va con questo in fondo al mar.
Esatto.
In realtà nella scaletta ci siamo dimenticati di metterci la sirenetta.
Beh, ma visti i recenti, cosa abbiamo evitato volutamente di...
Abbiamo fatto una scaletta, ragazzi, e vediamo quanto riusciamo ad attenerci.
Esatto, cioè, e tra l'altro ben dettagliata, Marco, stranamente.
Sì, sì. Tanto non è che le scalette non sono dettagliate, che noi non le rispettiamo mai, ma quello... un nostro quasi marchio di fabbrica.
Ovviamente dietro cospicua donazione saremo anche un giorno disponibili a pubblicarle, a pubblicarle queste scalette, vero Marco?
Sì, sì, ovviamente si vende tutto, ci vendiamo qualunque cosa.
Dunque Marco, diciamo che in questo blocco sostanzialmente siamo nella rubrica Tavacron, per cui la fantascienza cinematografico-televisiva d'antan. Come non citare i capostipiti o come te mi dici ogni tanto i fondamentali?
Beh, vabbè, sicuramente in fondo al mare Jules Verne, quindi 20.000 leghe sotto i mari e poi l'isola misteriosa, il Nautilus, forse è uno degli oggetti che è entrato più nell'immaginario collettivo, che poi è stato rideclinato e ritrasposto in infinite appunto narrazioni cinematografiche, animate, libri, fumetti, qualunque cosa. Quindi è impossibile non citare, anche se appunto l'idea del sottomarino è antecedente a Verne. I sottomarini sono stati incominciati a essere realizzati nel 700-800 e anche ho visto il nome Nautilus, in realtà non è un'invenzione. Il Nautilus è un animale marino, non mi addentro di più perché le mie conoscenze biologiche sono terribili, però il nome Nautilus era stato già dato al sottomarino prima di Verne che lo desse appunto al vascello del capitano Nemo. E ciò nonostante è entrato appunto nell'immaginario collettivo con queste due splendide opere di Jules Verne, a tal punto che poi, se non sbaglio, il primo sottomarino nucleare fu di nuovo ribattezzato Nautilus in onore dell'autore francese,
che, se non sbaglio, è stato quello che per la prima volta è andato a circunnavigato, è andato attraversato l'Artide praticamente da punto a punto praticamente.
Sì, perché comunque, avendo appunto una propulsione nucleare, si può permettere di viaggiare in immersione senza dover cambiare l'aria, senza dover essere vincolato appunto da quelli che sono le ristrettezze di un veicolo a diesel, insomma a motore a combustione. Quindi poi da lì ovviamente tutti i sottomarini nucleari sono tuttora utilizzati sia nei sottomarini d'attacco e di difesa e soprattutto per il lancio di missili intercontinentali balistici. Cioè tutta lo scontro tra le due superpotenze poi si è spostato appunto sull'avere questi sottomarini in mezzo al mare e quindi impossibile ad essere localizzati e intercettati. E anzi, dalla scritta abbiamo saltato anche il caccia Ottobre Rosso, se proprio dobbiamo restare.
Sì, diciamo che lì secondo me è quasi, però diciamo è molto reality, se vuoi, il caccia Ottobre Rosso, cioè nel senso è molto, come tutti i libri di Tom Clancy, molto... Potrebbe, sì, è plausibile,
non è fantascienza. Anzi, secondo me, io ho letto anche il libro di Tom Clancy, il film è molto meglio. Quello è vero che è stato il primo libro di Tom Clancy, tra l'altro, che peraltro si basa su una vicenda realmente accaduta di un comandante di un vascello, però di superficie, che voleva andare da Leningrado o a Leningrado, non mi ricordo, ma insomma per protestare contro la corruzione. Non voleva defezionare contro la corruzione dell'apparato sovietico, poi è stato intercettato, però solo lui fu fucilato per tradimento.
È interessante, Marco, tra l'altro, che 20.000 leghe sotto i mari, a parte che non so, penso che quelli, bene o male, tanto bene, noi siamo molto vicini come Tan, brutto dire per te più che altro. però apparente uno dei nostri, ti ricordi, uno dei nostri capostori era il famoso 20.000 leghe sotto i mari, quello con Kirk Douglas del 54.
Sì, Disney,
esatto, che tanto un signor film. Però quello che è interessante, che tanto è stato un romanzo, 20.000 leghe sotto i mari, che è stato declinato più volte nella storia del cinema. Praticamente c'è addirittura una versione del 1907 di Georges Méliès.
Sì. Lui per primo aveva fatto quello, anche sulla Luna. Tra l'altro non è il suo stile è noto, no? Però è bella come visivamente, graficamente, come trasposizione. Considerate appunto che eravamo agli albori, ma non solo della cinematografia, proprio agli albori della tecnologia moderna, tanto di cappella a questo.
Era un genio, un visionario.
C'è Hugo, se non sbaglio.
Tra l'altro poi l'avevamo parlato anche in una delle primissime puntate di Fantascientificast di Hugo Chabret, praticamente, che ha quel film che era
un omaggio,
ma tra l'altro lo consiglio da vedere perché non si può parlare di fantascienza, però è molto bello, veramente molto bello. Marco, invece, stando sul discorso della, diciamo, si può dire che poi viene dire fantascienza sotto il mare, c'è anche da parlare del mito di Atlantide, poi, che la vedo come due argomenti strettamente legati.
Sì, perché appunto Atlantide, tra l'altro Atlantide più che Mu, no? Poi ne parleremo più avanti di un cartone animato in cui Mu e Atlantide si fronteggiavano. In realtà il mito di Atlantide risale al Timeo e Crizia di Platone, se non sbaglio, e quindi... questa città che poi era l'apice della sua civiltà fu spazzata via da un cataclisma che durò 7 giorni di fuoco e poi non se ne seppe più nulla, quindi è stata posta in tutti i luoghi più disparati, oltre le colonne d'Ercole, oltre potrebbe essere Creta con l'esplosione del vulcano di Santorini, addirittura chi trasponeva le colonne d'Ercoli allo stretto tra Scilla e Cariddi, cioè tra la Sicilia e la Calabria, e quindi faceva la Sardegna dell'Atlantide, faceva la Sardegna. Ovviamente il continente misterioso, anche lì ci sarebbe da fare, ma non una, due puntate intere su Atlantide, però insomma in fondo il continente perduto, anche Tolkien, no? Numenor della Terra di Mezzo di Tolkien, Atalante, lui con due A, è la trasposizione del mito dell'isola sprofondata. Poi lì si inserisce perfettamente, ma Tolkien ovviamente stiamo parlando di tutto un altro livello, tra il Silmarillion, la prima guerra dell'anello, e Melkor, questa grande isola che era appena in vista di Valinor, del regno degli dei, insomma dei Valar, e a metà strada tra quella e la Terra di Mezzo. E poi appunto anche lì peccano di arroganza, spoiler, ma insomma se non avevi letto Silmarillion di cui stiamo a parlare, peccano di arroganza. Ar-Pharazôn pensa di rapire, di sconfiggere Sauron, e lo porta come suo consigliere. Alla fine lui li convince a sbarcare a Valinor, e appena mettono piede una gigantesca onda appunto di tipo antica Grecia spazza via Numenor, e solo i fedeli, che erano stati avvertiti per tempo, tornano sulla Terra di Mezzo e stabiliscono i reami di Gondor e Arnor. Quindi è un mito che, vabbè, appunto Tolkien a mio modesto avviso è tutto un altro livello, ma è un mito che si ritrova ovunque. Poi c'è Atlantide nel deserto, c'era stato anche un dramma italiano, una fiction, ma degli anni 90, in cui c'era Atlantide che l'hanno messa nel deserto del Sahara.
Questo non qui
il segreto del deserto del Sahara, non mi ricordo, insomma roba dimenticabile, intendiamoci, ma resta il fatto che Atlantide rimane sempre, o comunque la civiltà non solo rimane sempre il mito per antonomasia, ma poi, come vedremo più avanti, il mito della città o della civiltà in fondo al mare.
Quasi si può dire che è quasi sembrerebbe un retaggio atavico a questo punto.
Già che insomma se ne parlava appunto Platone, che era una cosa che era successa tanto tempo prima, praticamente tutto il mondo civile nostro, ecco, l'unica cosa che forse è antecedente è il diluvio universale, di cui ci sono parecchie prove, tra l'altro, che sia avvenuto in tempi biblici, ma insomma misurabili geologicamente.
Tra l'altro, ritornando al discorso legato al mito del Nautilus, possiamo anche citare il famoso film League of Extraordinary Gentlemen, la Lega, che tanto il film non ha, diciamo, rispetto al fumetto, che magari poi diciamo magari è argomento di Gianluigi Gatti, però sì. Il film, devo dire la verità,
senza infamia e senza lode.
Esatto, era passato nella mediocrità, mentre invece mi hanno detto che io non ho letto il fumetto, invece ne valeva veramente la pena.
Beh, soprattutto il primo, appunto, non vorrei sconfinare troppo nel terreno del Gatti, che poi mi viene in buca la gomme, però Alan Moore, insomma, quindi già basta un nome e una garanzia. Lui per primo fu quello che cominciò a trasporre appunto in maniera fumettistica tutti gli eroi storici, quindi il Capitano Nemo, Alan Quarterman, che nel film era fatto da Sean Connery, l'Uomo Invisibile, tutti i personaggi fantastici del fantastico, dell'immaginario collettivo del XIX secolo, trasposti tutti insieme in un mondo reale che risolvono problemi. E appunto nel primo volume c'è lo scontro tra Moriarty e i capi della mafia cinese a Londra, ma anche graficamente è un capolavoro. Poi lui ha proseguito questa storia insomma fino ai giorni nostri. A mio modestissimo avviso, questo voler introdurre a tutti i costi tutti i personaggi vissuti o realmente vissuti o della fiction e così via, poi gli ha preso un po' troppo la mano e poi si è un po' diluita. Però anche il secondo volume, e per certi versi anche il terzo, il secondo narra della guerra dei mondi, cioè dell'invasione dei marziani, il terzo non mi ricordo onestamente, meritano assolutamente. E da lì poi in qualche maniera, se volete, è nata l'idea di riproporre sia le fiabe in chiave moderna, ma sia di fare queste commistioni tra eroi
dei crossover praticamente.
Sì, esatto, però appunto tra la realtà, pseudo realtà e c'era anche Mycroft Holmes, se non sbaglio, nel primo volume. Insomma, è comunque, insomma, stiamo di nuovo parlando di Alan Moore, quindi sì, qualunque aggettivo uno possa anche studiarsi prima a tavolino non descrive appieno la folle mente di questo genio, non solo del fumetto ma della letteratura.
Mentre invece, Marco, un film che citiamo, perché se vuoi anche lì la sua componente sottomarina, che al tempo era stato quasi diciamo uno di quei flop clamorosi, perché poi dopo sostanzialmente a vederlo adesso sempre col discorso della retrospettiva non è poi tanto malaccio. E parliamo di Waterworld, non so se
sì, su Waterworld mi interesserebbe avere un'opinione, anzi dovremmo fare forse un micro sondaggio tra i nostri telegrammisti, perché appunto, come dici tu, povero Kevin Costner, no? È vero che
aveva investito soldi, tra l'altro, in
sì, perché aveva fatto sto set che affondava continuamente. In realtà lui fece quello e poi l'altro che era post-apocalittico, che era The Postman.
Sì, quello dei posti, sì, me lo ricordo.
Che anche quello grondava americanismo da tutte le parti, ma era basato su un libro di fantascienza, anche quello, che ce l'aveva in qualche maniera con quelli che si chiamano i preppers, cioè quelli che si preparano all'apocalisse e spendono centinaia di migliaia di dollari per costruirsi il rifugio underground, eccetera, eccetera, e quindi poi sarebbero quelli che, se c'è un qualunque tipo di apocalisse, effettivamente l'ironia del caso è che questi pazzi saranno quelli che erediteranno la terra, perché effettivamente sono preparati. E quindi però appunto il postino era veramente troppo lungo e troppo pesante. Waterworld non si capisce perché è stato un flop, perché certo non è un capolavoro, però è un film. L'idea di per sé sembrava assurda, no? Perché era la terra completamente sommersa dall'acqua e su questi protagonisti, antagonisti che si sfidavano sulla superficie marina, non c'era più terra, che allora di per sé è assurda, però in realtà vari studi moderni di geologia e di fisica, insomma, ci sono vari problemi legati, o meglio, varie problematiche. Innanzitutto non c'è nessun motivo che un pianeta a caso, anche dotato di acqua, debba avere un livello dell'acqua tale che tu hai un terzo di continente, insomma una frazione di terra e una frazione di mare. È molto più probabile che tu hai o tutta terra o tutto ghiaccio, nel caso della Snowball Earth, o tutto mare. Infatti molte teorie, è recente, ma insomma vanno via via accreditandosi, presuppongono che nel mantello ci siano enormi quantità d'acqua, appunto bloccate nelle rocce, eccetera, eccetera, ma molta più acqua di quella che c'è negli oceani. E di nuovo, appunto, non c'è nessun motivo per cui tu, date fosse oceaniche di 10 km, e tu alla fine sopra la terra c'è 4 km, ma poteva essere un po' di più, e stavamo tutti sott'acqua. Quindi quella che era l'ipotesi magari più ridicola di tutta, perché è chiaro che non è che se si sciolgono i ghiacci tutto finisce sott'acqua, però insomma non vedo perché Hollywood, che si arrampica sempre sugli specchi, non poteva immaginarsi uno spiegone alla Star Trek in cui l'acqua dal mantello era liberata. E poi alla fine, non so, tu come dici tu, non è un brutto film?
No, io l'ho rivisto, diciamo, l'avevo rivisto già molto molto dopo che era uscito nelle sale cinematografiche, però già allora mi era piaciuto. L'ho rivisto, non dico in tempi recenti, ma e neanche tantissimo tempo fa, e mi era, tutto sommato, l'ho trovato un buon film. Ecco, sai quando l'avevo visto, Marco? Quando c'era stata praticamente, ti ricordi tutta la famosa escalation del 24 dicembre 1912, no? Quando
c'era Maya.
Maya, esatto, no? Sì. Praticamente me l'ero visto, non mi ricordo più se insieme a quell'altro film catastrofico 2012.
No, quello però era una bella boiata. 2012.
No, 2012
era quello che era quello che scoppiava, sì, tutto il Yellowstone, no?
Sì,
che
esatto.
Sì, beh, però no, quello
lì era catastrofico, ma catastrofico alla, mi viene in mente alla Michael Bay o alla Emmerich, no?
Sì, no, allora quello proprio l'altro giorno ero stato ospite degli amici del CICAP Lazio a fare una chiacchierata sulla cosa si può imparare dalla fisica, che fisica si può imparare dalla fantascienza. Tra l'altro li saluto e li ringrazio. Però appunto quello lì, la cosa assurda che tu, quindi immaginate di avere un rivelatore di neutrini grande quanto un palazzo, quindi o meglio un rivelatore pieno d'acqua, di un liquido grande quanto un palazzo, e questo qui lo aprono e bolle tipo pentola a pressione, quindi già l'assurdità di aprire un oggetto, una pratica fondamentale, aprire un oggetto pieno d'acqua che bolle, tu lo apri, dici, ah, vedi, sta bollendo l'acqua, solo il vapore ti avrebbe non ammazzato, ma fatto evaporare il vapore stesso. Ma poi l'idea che appunto i neutrini di cui tu c'hai in generale in questo palazzo una interazione al giorno, cioè i neutrini attraverso la Terra da parte a parte proprio senza colpo ferire, l'avere talmente tanti neutrini che rilascia talmente tanta energia da far bollire questa cosa non è oltre il comic, è oltre appunto il Michael Bay, è oltre l'Emmerich, è oltre.
No, è sempre il solito discorso che magari un pochino più di cura, fra virgolette, nella plausibilità, quello che noi diciamo da una vita, no? Cioè, se si sforzassero un filino di più di mettere un pochino più di plausibilità, non guasterebbe, no?
Sì, perché appunto non è tanto dire, ah, vabbè, tu sei fisico, tu trovi tutti gli errori, sì, è vero, ma non è tanto quello, è il fatto che a parità di dramma, a parità di complessità della storia, a parità di tutto, potresti anche fare lo sforzo o di essere esatto o di inserire dei temi per cui poi lo spettatore impara una cosa che è giusta, cioè quello che poi sono tutte occasioni perdute, no? Perché dal punto di vista di quello che insegna o che tu vorresti comunicare o allo spettatore o allo studente, tu gli devi insegnare qualcosa. Allora, se tu fai un bel film e quello se ne va avendo imparato una cosa corretta, è tanto di guadagnare, altrimenti poi la deriva del anything goes, cioè va bene quello, è il contrario di tutto, la ritrovi nell'allunaggio, dicendo siamo stati sulla luna, e tutto sommato è gravissimo ma non fa danno, e la ritrovi nell'antivaccinista, in cui è gravissimo e fa anche molto danno. Quindi infatti su questo, sui vaccini, consiglio Contagion, no, di Soderbergh,
sì,
che è un grandissimo film, sia su come si propagano questi virus, sia su Jude Law, che fa uno splendido cospirazionista che appunto ha interessi economici nel vendere la sua paccottiglia, insomma,
che anche lì non si può considerare fantascienza, però è interessante, no? Nel senso...
Beh, fantascienza nel senso che è un virus che non si è verificato, è più un fantadocumentario, se
sì,
vuoi,
cioè, un fantathriller, si può dire, se sì, poi... sì, sì.
Ma lui comunque è un regista bravo, appunto, che ha questa cura in cui ti dice: guarda, io ti racconto una storia, una bella storia, tra l'altro multicast, eccetera, eccetera, però ti do anche delle informazioni che hanno vagamente senso. Poi non fa niente, perché appunto anche l'altra volta avevamo citato Ant-Man o The Wasp, in cui loro basta che appiccicano Quantum da qualche parte e va bene tutto. Sì. Però lì tutto sommato è innocuo, no? Stiamo parlando di Avengers, insomma, è un bel film, è divertente. È chiaro che se tu rimpicciolisci le cose non funziona così, però è anche vero che allora non fai il film e quindi va bene così, insomma. Però appunto 2012, questi qui sono un po'...
Sì, un po' troppo, vanno visti con, diciamo, con veramente per quello che sono, dei, diciamo, dei film cacciaroni.
Sì.
Ecco, una cosa che mi ricordo di Waterworld era, non so se te ricordi, Marco, che era, a me a suo tempo mi aveva veramente colpito, era quell'introduzione che c'era, sai, che era prodotto da Universal, per cui c'era all'inizio la famosa sigla dell'Universal, cioè praticamente il globo che gira, il mappamondo che gira con la scrittura che ci ruota attorno, che di botto praticamente facevano vedere che veniva progressivamente, i continenti venivano inghiottiti dalle acque e si trasformava nella terra di Waterworld, per cui praticamente
non me lo ricordavo.
Era una scena che veramente mi aveva colpito, come tanto, ecco, ricordiamo che tanto qui possiamo andare a spoiler perché parliamo di una pellicola del 98, per cui tutto sommato non è che la cosa forte era anche che c'era lui che era un mutato, anche perché lui era dotato di branchi.
Sì, perché c'erano anche queste mutazioni, sì. Sì.
C'era la mutazione, il fatto che c'era una progressiva, come posso dirti, sterilità a livello, livello dell'umanità, per cui praticamente era quello. Lì, poi Marco, io non mi ricordo, sinceramente qui chiedo scusa, ma non mi ricordo, spiegavano poi il perché si erano sciolte a seguito di qualche guerra o era...
No, credo che fosse climate change, cambiamento climatico, però onestamente non mi ricordo. Però appunto diciamo che lì la cosa è che... Però sono sottigliezze, è implausibile che anche se sciogli tutti i ghiacci non fai 8 chilometri o 7 di mare. Però appunto l'idea era simpatica, insomma, il povero Kevin Costner lì non fu premiato, no? Lui veniva dai successi di Balla coi lupi, degli Intoccabili e così via, spese moltissimo per questo film che poi fu...
Allora era l'apice, poi era una potenza anche a livello a Hollywood, nello Star System. Lui,
sì, infatti... Vabbè.
Continuiamo, Marco, citando, diciamo, due telefilm che me li hai segnalati te, devo dire la verità. E parliamo anche di due produzioni che secondo me non sono mai arrivate in Italia. Parliamo di due serial TV, che uno è An Assignment Underwater, sì. E l'altro è Sea Hunt, che sì. Praticamente, però lì diciamo che peccato sono. La componente fantascientifica è abbastanza tra virgolette bassa, si può dire, cioè più che altro narrano sostanzialmente delle avventure di sottomarini e subacquei,
magari subacquei, come subacquei.
Subacquei. L'unica cosa magari che ogni tanto ci saltava fuori la immancabile piovra gigante, che quella è, quella è un
stiamo parlando di fine anni 50.
Sì, 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 parliamo di produzione ancora in bianco e nero.
Lloyd Bridges che era bambino, insomma, sì. Quindi 155 episodi peraltro.
Sì, no, tra l'altro, ecco, parliamo di serie che allora, non come adesso che parliamo di stagioni 12 episodi, parliamo di 155 episodi. Vabbè.
Da 30 minuti, ma insomma, comunque, 4 stagioni, 155 episodi, fate un po' il conto, sono quasi 40 episodi. No, quello che è interessante forse sia in questo che in Sea Hunt è le similitudini con Star Trek, no? Questo forse, anzi sicuramente l'hai visto anche tu, perché poi l'impostazione, l'interazione tra capitano, vice capitano, eccetera, sì. No?
Era molto strutturato, diciamo che era un format che allora praticamente, che dopo sarebbe sfociato in Star Trek, però era in effetti un format che era abbastanza presente. Oserei dire che secondo te non poteva derivare da tutta quella produzione che era allora sterminata del western?
Forse anche dalla guerra, dalla fine della guerra, quindi c'è tutta una serie no, perché sono tutte anche Star Trek con tutte le modifiche, è una cosa pseudomilitare, quindi sì. Se qui spariamo del 58, il 58 è 13 anni dalla fine della guerra, che quindi per noi il 2000 sarebbe come il 2006, che per noi manco è ieri, è stamattina il 2006, almeno per quelli della nostra età, Omar. Sì.
Risottolineiamo.
Dai, oramai tanto hashtag stamoce, perché non possiamo. Però appunto questa interazione, è chiaro, tu devi fare una plancia, devi fare una cosa strutturata, altrimenti fai i Robinson, no? Fai sì. Quindi questo filone qui in cui tu hai una pseudo-organizzazione militare o fantascientifica nello spazio, eccetera, eccetera, si presta a queste dinamiche, credo anche per motivi di set, no? Perché immagino se tu fai una plancia di un qualunque veicolo, la riusi sempre.
Sì, poi, no, ma poi allora più che adesso, col fatto che allora parliamo di tempi in cui la computer grafica ovviamente, cioè, non sapevano manco cos'era, se non era veramente fantascienza, in cui magari anche riciclare i set dal punto di vista produttivo era una cosiddetta ottimizzazione dei costi sostanzialmente.
Sì, sì, difatti è chiaro che poi. E poi anche un po' la fantascienza della Doctor Who, in cui tu hai un budget molto ridotto, fai una cosa. A parte che lo spettatore dell'epoca era infinitamente meno smaliziato di quello attuale, sì. Però è chiaro che è una fantascienza, soprattutto quella di Doctor Who, ad esempio, è teatrale, cioè tu immagina che sei a teatro e fai tutta una serie di cose. A parte che io da bambino questo aspetto teatrale non l'avevo percepito per niente, e quando vedo Doctor Who, anche Sea Hunt o Star Trek, il pianeta non mi sembrava di gomma per niente, ma anzi era tutto perfettamente realistico, e soprattutto Doctor Who, insomma, non dico che faceva paura, però molte scene che adesso scorrono colpivano. E è chiaro che adesso devi fare i mega effetti speciali. Il problema, ma ne abbiamo parlato tantissime volte, che poi sacrifichi la scrittura della storia all'effetto speciale, oppure dici, dato che io voglio fare una cosa in cui 50 navi scoppiano contemporaneamente intorno a un pianeta che sta andando supernova, vicino a un buco nero che si è mangiato dal mostro, vediamo che cosa mi posso inventare arrampicandomi sugli specchi affinché una nave a caso la Discovery ci si trovi dentro. E quindi
torniamo invece arriviamo in tempi più recenti, perché facciamo a questo punto un salto nel 1972, se non mi ricordo male, con una serie che era a questo punto di animazioni prodotta dalla celeberrima Hanna-Barbera, sì. Che era Sea Lab 2020.
Allora, questa tu non te la ricordavi, vero?
No, invece no, sinceramente non proprio. Quando me l'hai proposta ho detto non me la ricordo, guarda, sinceramente.
Ma dunque questa è una serie appunto Hanna-Barbera, quindi il format, il tipo di animazione è quello lì, Io mi ricordo che da bambino mi colpirono vari, insomma era molto realistica, nel senso che questi vivevano su questo laboratorio in fondo al mare nel 2020, quindi proprio nel lontanissimo futuro, poteva essere proprio un...
Sì, perché nel 2020 per loro parliamo, Fanessi e Connessi, di più di 40, quasi 50 anni.
Sì, è come se da noi facessimo SILAB 2070, insomma. In più c'era anche lo scavallamento del millennio. 2020 forse ricorda, a parte la ripetizione delle cifre, ma anche 2020 Vision, no? Che se tu c'è la visione... Da noi si direbbe 10 decimi, in America dicono 2020, e insomma era molto realistica, cioè una delle cose è che tutto si svolgeva in fondo al mare, perché loro ci tenevano più volte a ricordarlo, se tu andavi in cima al mare morivi per la, non la decompressione, come si dice?
L'embolia.
L'embolia, sì, per le bolle d'azoto, eccetera, eccetera. Quindi in vari episodi loro si trovano nei guai e i bambini, perché poi ovviamente stiamo parlando di personaggi che sono incentrati sui teenager per fare più appeal sulle persone, sullo spettatore appunto teenager, pure lui bambino, e appunto dice no, non possiamo andare in cima perché moriremmo, piuttosto meglio soffocare in fondo al mare che morire di embolia sicuro andando in cima al mare. Di nuovo, rispetto a tanti film e cose in cui... si passa da alte pressioni basse su giù eccetera senza colpo ferire, mi ricordo anche un G.I. Joe, forse il primo film in cui la base marina cattiva sta tra ghiacci e questi sott'acqua devono evitare i blocchi di ghiaccio che sprofondano, cadono in fondo al mare. Dico però porca miseria, almeno, cioè, capisco tutto, ma te lo sarai mai fatto un whisky col ghiaccio, te lo sarai fatta una limonata, quindi proprio i blocchi di ghiaccio cadono in fondo al mare. E vabbè, quindi questa, se vi capita, ma non direi neanche recuperata, però dategli un'occhiata, perché comunque è appunto di nuovo quello che dicevamo prima, come fare dell'entertainment. Hanna e Barbera appunto all'apice della loro sterminata produzione di animazione, però insegnando qualcosa ai ragazzi, insomma. Quindi a parità di tutto il resto, io ti sto anche raccontando una cosa che è realistica.
Che poi la cosa interessante, Marco, che di questa serie, in tempi più recenti, adesso arriviamo, poi saltiamo agli anni 2000, è stata fatta anche, come si potrebbe dire, un remake,
una parodia,
sì, cioè, che era, praticamente si intitolava SILAB 2021.
Che era per... non mi ricordo se era per il Cartoon Network. Fatto appunto nel 2000, praticamente loro hanno preso i pezzi di animazione del 2020, non so bene se gli hanno chiesto i diritti, ma immagino di sì, perché sennò in America sarebbero stati pelati,
impalati.
E essenzialmente è una parodia, anche se vuoi volgare o anche con ammiccamenti, allusioni sessuali e così via. Come, mettiamola così, un Mirror Universe per il 2020, lì erano tutti posati, tutti politically correct prima che...
Ma per cui è stata fatta, allora, anche questa qui, Marco, non so se è passata in Italia questa...
Credo di sì, perché ecco. Mi pare che la vidi in su MTV o qualcosa, ecco, del genere.
Però sostanzialmente hanno fatto un'operazione, mi viene in mente, tipo quella che ha fatto i creatori di South Park con Team America, fatta con le marionette, non so se te la ricordi, no?
Sì, per quella è un grande... Che prendeva... Però diciamo, Team America loro hanno rifatto la cosa, mentre qui credo che abbiano proprio preso le sole scene di SILAB. Infatti sono episodi da 10 minuti, 40 episodi, per carità, 52 anzi, hanno ripreso le stesse scene di SILAB 2020 e le hanno rimontate appunto e ridoppiate soprattutto, in maniera del tutto parodistica. Però insomma anche lì, se uno non ci perde troppo tempo, credo qualcosa ci sia anche su YouTube, quindi vale la pena magari perderci qualche minuto, insomma.
Mentre invece arriviamo proprio, diciamo, con questa prima carrellata introduttiva, in tempi invece, queste qui sì, diciamo primi anni 90, con Sequest DSV, non so se si pronuncia in questa maniera, perché viene conosciuta più che altro come Sequest, che era quest'altra serie di cui tanto è arrivata in Italia. Io mi ricordo di aver visto, anche se non di verità, anche lì vista e passata, e è una serie però abbastanza interessante.
Sì, anche lì, non si capisce. Cioè, dunque, creata da Rocco Bannon, che è quello che ha fatto Farscape, ha fatto Warehouse 13, insomma, ha fatto parecchie cose. Non so quanto riscontro abbia avuto in America, nel senso che poi hanno fatto 3 stagioni, 57 episodi, sempre sentendo Wikipedia, e poi magari l'hanno fatta una stagione e due episodi, valla a sapere, però insomma durò parecchio, scherzi a parte, ebbe un certo riscontro. Lì il problema forse era che negli anni 90 e così via, legare una serie di avventura fantascienza solo al fondo del mare magari agli spettatori non bastava più, non so tu come...
Sì, molto bene, lì hanno cercato forse di riproporre il format, diciamo il format Star Trek, chiamiamolo così, in un ambito sottomarino dove però... Allora, poteva aver senso, Marco, come si diceva prima, negli anni, inizio anni 50, ai tempi pionieristici, però magari visto dopo con il pubblico più smaliziato, più abituato magari ad un certo tipo di situazione, ma soprattutto legato a alla sorpresa dell'episodio che c'è a ogni episodio, secondo me molto probabilmente il fatto di legarlo a sotto il mare aveva delle limitazioni.
Sì, diciamo che è chiaro che negli anni 2000 e così via, un vincolo in cui tu poi non c'è l'astronave, non puoi andare in giro, non puoi far nulla, in qualche maniera ti vincola molto. Poi erano belle storie, insomma, c'erano vari aspetti anche lì, però forse del resto, se tu vedi anche Stargate, no? Alla fine, dopo varie stagioni, anche lì, con tutto che c'erano, Stargate c'era, gli devi dare l'astronave.
Sì, beh, un po' come se vuoi, quello, ahimè, è la grossa limitazione, perché mi viene in mente altre due serie che noi citiamo alla nausea, che DS9, di Space Nine, e anche Babylon 5, se ti ricordi, praticamente anche lì a un certo punto li hanno dovuti dotare di astronave, sostanzialmente.
Sì, perché comunque dal punto di vista della sceneggiatura della cosa... non puoi, però rimane molto più statico, e quindi poi sei troppo...
No, secondo me, sai che cosa, il problema, Marco, è che se rimani sullo statico devi giocare molto sulle trame degli episodi, per cui intercetti secondo me un pubblico, secondo me forse limitato, no, che guarda più alla trama, alla storia, eccetera.
Sì, o comunque, esatto, magari ti apprezzano pure, però poi più di tanto che puoi fare.
Invece, mettendo l'elemento, chiamiamolo così per modo di dire, la strada eccetera eccetera, lì, oltre a intercettare il pubblico di questo, intercetti anche quello, diciamo, un po' più, hai sbagliato dire di bocca buona, un pochino più generalista, ecco, per cui che non...
No, insomma, che apprezza di più l'azione, insomma, è sempre un mix in cui tu hai vari ingredienti e li devi dosare. E appunto, se poi vuoi ritornare indietro, si Hunt magari se la ricordano in meno, perché appunto alla fine era un sottomarino in fondo al mare, e Star Trek poi ha avuto l'esplosione che conosciamo tutti, quindi mentre poi alla fine, se tu analizzi appunto il rapporto dei personaggi, la struttura, l'impostazione della puntata, sono estremamente simili. Poi è chiaro che c'è anche la chimica tra gli attori, eccetera, però appunto antes c'era Lloyd Bridge, quello che poi fece anche tra i miliardi di cose il comandante Caino di Galactica. La versione della Pegasus, quindi...
Che tra l'altro sto vedendo, Caspia, anche in Seacast c'era un signore, perché c'era Roy Schneider, c'era anche Michael Ironside, che è un caratterista praticamente, però...
Michael Ironside è sempre grande.
Tra l'altro poi sto vedendo anche che, tra l'altro, il pilot di questo film era stato poi, come dirti, distribuito per un video come se fosse un film autoconclusivo, e tra l'altro aveva la regia di Irvin Kershner, che ricordiamo che era il regista, mi pare, del...
Precolpisce ancora.
Esatto. Per cui, praticamente, come dirti, cioè, io ti dico, Marco, non ho più avuto, mi ricordo ancora del primo passaggio nel 97, mi pare, su Italia 1, mi pare. Adesso non vorrei sbagliare, però dopodiché da lì non ho più avuto occasione di vederlo, però sostanzialmente magari sarebbe in maniera postuma da rivedere.
Sarebbe da recuperare, anche perché poi appunto leggevamo che poi è una serie molto cupa, le risorse, perché loro credo che se ricordo bene cercavano con questo sottomarino le risorse per far andare avanti l'umanità, perché è esaurito tutte le risorse, quindi appunto Michael Ironside rimpiazza Scheider nella terza stagione, e quindi forse bisognerebbe tornarci con più attenzione e vedere un po' come era effettivamente realizzata in dettaglio.
E adesso invece, Marco, veniamo a uno dei protagonisti di questa puntata, che è un film che dopo vedremo successivamente ha generato anche una serie, e parliamo di Viaggio in fondo al mare, che è, se vuoi, una produzione di Irvin Allen. Irvin Allen, per chi non l'avesse mai sentito nominare, spero pochissimi, è uno dei nomi storici della fantascienza, soprattutto televisiva americana, vero Marco?
Beh sì, ha fatto, in italiano Cronos, Sfida al passato sarebbe Time Tunnel, ha fatto anche film molto importanti, sì. Ha fatto L'avventura del Poseidon, se vogliamo restare in un ambito sottomarino, che pure è un grande film, ha avuto un enorme successo, beh insomma stava andando sotto al mare, L'inferno di cristallo, insomma... è uno dei nomi tutelari della fantascienza, del thriller, del, come dici tu, del fantastico degli anni 60, quindi è quello che ha dato il là a tantissime serie, tra cui appunto anche questa, questo qui è un film che poi appunto ha creato una serie di avventure in fondo al mare. Curioso tra l'altro che il titolo appunto in italiano è Viaggio in fondo al mare, e invece lì in inglese è Voyage to the Bottom of the Sea, viaggio verso il fondo del mare. Quindi è curioso come poi in inglese lo stesso concetto viene espresso in maniera leggermente diversa.
Diciamo, però, insomma, anche sì, che tra l'altro poi sì, in effetti c'è sempre questo discorso degli adattamenti, certe volte i titoli perché vengono tradotti in determinate maniere. In questo caso qua era veramente bastava che facessero una traduzione letterale poi.
Ma no? Non lo so, perché se metti viaggio verso il fondo del mare o viaggio al fondo del mare sembra più che stai non renderebbe italiano forse. Viaggio in fondo al mare sembra più che sei vivo, gli altri forse evocherebbero più il fatto che ti hanno affondato e che vai giù come un...
Tra l'altro infatti tanto la cosa interessante è che diverse, diciamo, diverse teorie vedono questo come il primo, si può dire, il primo disaster movie, no? Che dopo si sono visti nei primi anni 70 veramente un proliferare, il primo disaster movie mai prodotto. E tra l'altro un membro del cast fondamentale, che è Walter Pigeon, ce lo ricordiamo come il dottor Möbius del pianeta proibito, fra
parentesi. Un grandissimo, beh, diciamo che come disaster movie c'è da citare che appunto lì il problema erano le fasce di Van Allen legate alle esplosioni radioattive e così via, e questa è del 61, ma negli anni fine anni 50, inizio 60, bisognerebbe vedere di quando era, ci fu l'esperimento Starfish, in cui appunto gli americani fecero esplodere in alta atmosfera una bomba nucleare di vari megatoni e crearono una fascia radioattiva artificiale, quindi c'era questa fascia di radiazione che ruotava come le fasce di Van Allen, sono fasce di protoni, quella interna, e di elettroni, quella esterna, e, che sono tra l'altro il motivo per cui la stazione spaziale sta a 300 km, per cui i satelliti in orbita geostazionaria vengono spesso danneggiati dalle tempeste solari che iniettano elettroni nella fascia esterna, e c'è questa appunto questa fascia di Van Allen, tra l'altro artificiale, tra l'altro quando si fecero scoppiare le prime bombe termonucleari, cioè quindi a innesco a fissione ma poi a fusione nucleare, il dubbio era che la temperatura raggiunta da questi oggetti fosse tale da bruciare tutto l'ossigeno dell'atmosfera. Poi si fecero qualche conto, hanno detto ma dovrebbe andare bene e andiamo via così. Infatti anche i russi, che fecero esplodere il più grosso ordigno nucleare
la
mai
fatto, la bomba zar,
esatto, 50 megatoni, quindi 50.000 volte più potente, grosso modo, di Hiroshima e Nagasaki, perché Hiroshima e Nagasaki erano 11 kilotoni, quindi sì, forse 5.000 volte. E ma insomma, comunque, l'esempio che faccio sempre è che se Hiroshima e Nagasaki sarebbero in grado di distruggere Roma all'interno delle mura aureliane, la bomba dello zar distrugge tutto quello che c'è dentro il raccordo, quindi un raggio di questo per i romani, per chi sta al nord, il raccordo, quindi un raggio di 11 km e comunque spazzerebbe via tutto quello che c'è tra Civitavecchia e Latina, quindi siamo proprio ad altre.
Tra l'altro, se non sbaglio, Marco, devo recuperarlo, ma magari lo metto poi nelle show note dell'episodio. In una puntata fa ne avevamo parlato, c'è quel sito che ti permette di scegliere la bomba,
Labs.
Esatto, e poi te la metti contestualizzata all'interno della mappa per vedere fino a dove dove... Ma per cui tecnicamente, Marco, è plausibile dal punto di vista il fatto che lì c'erano non ben identificate radiazioni che incendiavano, diciamo, che come dire, incendiavano la fascia di Van Allen, ecco lì poi la coerenza scientifica è abbastanza risibile. Però tecnicamente è possibile una cosa del genere?
Sì, tra l'altro appunto stavo guardando che Starfish Prime del 62, il film del 61, quindi in realtà è stato antesignano di questo fenomeno. No, diciamo che incendiare la fascia di Van Allen sono delle fasce di radiazioni appunto scoperte da Van Allen nel 58 con il satellite con il razzo Explorer 1. Per caso, perché i russi avevano un'orbita leggermente diversa e loro non le scoprirono. Sono fasce in cui i protoni rimangono intrappolati dal campo magnetico, in realtà vengono intrappolati perché sono dei neutroni che decadono e diventano protoni e quindi orbita intorno al... però non sono pericolose solo se tu vai nello spazio attraversi proprio quella fascia centrale e viene esposta una grossa dose di radiazione. In quanto a energia totale è un'energia relativamente piccola. Noi con Pamela avevamo il nostro spettrometro magnetico che ha volato per 10 anni su un satellite russo, avevamo anche scoperto una fascia di antiparticelle, quindi c'è una piccola fascia di antiprotoni legati al decadimento di antineutroni, quindi stiamo parlando di nanogrammi. Però una delle idee, ma fantascientifiche anche queste, ma non nostra, era che questa quantità qua, se la scali su Giove, avresti qualche microgrammo, qualche quantità un po' più alta, e quindi potrebbe essere utilizzata come fonte di energia. Però certo, microgrammi, per quanto hai gratis con conversione completa materia-antimateria, sono sempre un numero molto, molto piccolo e trascurabile. Però ovviamente anche lì la risonanza era nel mondo di Star Trek, il motore antimateria e così via. Però appunto ci sono queste fasce, ma non sono pericolose per l'uomo, anche perché in realtà noi quello che ci protegge non è solo il campo magnetico, ma soprattutto l'atmosfera. Cioè i 10 km passa di atmosfera sono equivalenti a un muro di 10 metri di roccia, e quindi il grosso dell'assorbimento avviene da quello, non tanto dal campo magnetico. Però appunto l'ipotesi, l'idea di che uno potesse incendiare l'atmosfera dal punto di vista appunto con temperature talmente elevate che brucia l'ossigeno nell'atmosfera era un'idea presa sul serio e studiata proprio in occasione dei primi esperimenti termonucleari. E Starfish Prime fece parecchi danni, perché appunto poi se tu inietti delle particelle nell'atmosfera quelle creano una corrente che induce un campo magnetico, insomma fai un po' in piccolo la bomba EMP a impulso elettromagnetico. Quindi anzi credo che da lì addirittura nacque l'idea di fare questi ordigni a impulso elettromagnetico, quelli che erano narrati anche in Dark Knight di Miller nel fumetto, che ti distruggono proprio come induzione elettromagnetica, ti distruggono tutti i circuiti elettrici ed elettronici. Poi in realtà come armi credo che se ne fecero relativamente pochi, perché è relativamente difficile prevedere dove va questo impulso e che danni fa, e quindi lo stesso Starfish Prime fece più danni agli Stati Uniti che ad altre zone. Quindi poi alla fine un po' come i gas, no? Il gas in guerra e così via, sì, vabbè, ci fu la moratoria dopo la prima guerra mondiale, ma il problema vero dei gas è che poi è difficile direzionarli e evitare che faccia più danni a te che al nemico. Quindi
tra l'altro ovviamente poi si può dire che uno dei protagonisti di questo film qua era, che dopo vediamo che ha generato anche la serie televisiva, era il sottomarino, che era Sea View si chiamava, che ha questo mega sottomarino, tra l'altro che tra l'altro al tempo mi aveva colpito la caratteristica che aveva praticamente la prora, giusto? La prora che era finestrata praticamente, per cui te vedevi sostanzialmente tipo il bar di prora dell'Enterprise. E secondo me forse è da questo film, che dopo come vedremo ha generato anche la serie televisiva, che si ha il mezzo, per cui prendi in questo caso il sottomarino, che diventa se vuoi un componente dell'equipaggio, un po' come l'Enterprise in Star Trek, no?
Sì.
Per cui ci può stare.
Sì, insomma il mezzo è un oggetto di scena potentissimo, no? Quindi anche lì sarebbe divertente fare una puntata a parte solo su questo. La Batmobile o appunto l'Enterprise o il Millennium Falcon l'X-Wing, ma è più, per esempio, più il Millennium Falcon, il sottomarino. Forse è, ecco, se vuoi, è stato il primo vero oggetto di scena narrativo, sì. No? Nautilus, già, appunto, ritornando a Verne, è quello, il proiettile con cui vanno sulla Luna, o meglio, girano intorno alla Luna, dalla Terra alla Luna, e i primi uomini sulla Luna, perché non ha Luna, no? Non ha la stessa valenza del sottomarino del Capitano Nemo, insomma. Quindi
d'accordo, come, sì.
C'è un qualcosa che evoca anche lì, sarà l'analogo del cavallo, l'analogo della nave, appunto, che risale ai primi esploratori, però c'è un qualcosa per cui poi tu hai l'Enterprise è famosa quanto il Capitano Kirk, anzi sì. È meno, come si dice a Roma, coatta e meno,
diciamo che è quando arriva ad essere iconografica, perché sì, cioè, sì, diciamocela sì. Tutta, Marco, cioè, ormai l'Enterprise la vede anche chi non ha mai magari mai visto una puntata di Star Trek, ormai la riconosce, no?
Sì, 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 esatto.
E diciamo che quando lì arriviamo ai livelli quasi di mitologici, no? Si può dire,
sì, diciamo, è un mito, quello esatto, come dici tu, è il mito che si va via via formando, quindi
qua siamo in una fase storica in cui praticamente c'era un mezzo che poteva essere in questo caso il sottomarino, che diventa parte dello show, ma parte attiva a questo punto,
sì, come, sì,
alla stregua di un componente del cast, ecco.
Eh sì, perché poi c'è la sala macchina, c'è il controllo, i siluri devono sparare il missile, insomma c'è tutta una serie di cose per cui, ma anche se vuoi, anche non è fantascienza ma era Das Boot, non so come si pronuncia in tedesco, che appunto è i sottomarini visti dal punto di vista dei cattivi, cioè della marina tedesca,
la storia degli U-Boot,
sì, che è basato, credo, cioè c'era questo giornalista che era affiliato, insomma era a bordo di questo sottomarino nella seconda guerra mondiale, scrisse questo libro e poi fu trasposto, ma insomma è chiaro che anche lì, come oltre a tutti i personaggi dell'equipaggio, c'hai il sottomarino, ma anche se vuoi Operazione Sottoveste, dai.
Sì.
Se vogliamo fare l'escursus di tutti i sottomarini, questo sottomarino rosa, sì. Cioè che cosa c'è di più ironico, iconico e diciamo la discrasia tra il sottomarino, nave da guerra, eccetera, eccetera, strumento di morte, però rosa, tra l'altro in un contesto anni 60 in cui il rosa era per le donne, il blu, esatto, per gli uomini, adesso non più, adesso non si azzarderebbero assolutamente, credo.
E poi tra l'altro in un contesto dove anche lì la guerra era finita poi da relativamente poco, per cui dissacrava, sì, stile, mi viene in mente, stile MASH praticamente con la guerra del Vietnam, cioè era dissacrante di un qualche cosa che per gli americani era stato un qualcosa di estremamente drammatico appena finito, sostanzialmente.
Sì, sì, beh, questo è il 59, quindi Black Edwards, tra l'altro, quindi
insomma, che regretto, tanto
E poi hanno fatto la serie anche su quello, se non sbaglio.
No, sì, ma la serie anche lì, Marco, sempre le solite, cioè, secondo me sono quelle o hai una serie come in questo caso che è di stretta derivazione dal film, ma lì riproporre dopo una serie, io la trovo spesso e volentieri anche un cercare di allungare il brodo, no? Perché
vabbè, dipende sempre dal contesto, sì, forse quella. Non mi ricordo la serie, non la ricordo con dispiacere, però chiaro che
cioè, mi viene in mente, sempre citando, tanto, ecco, qui ovviamente dobbiamo fare la classica divagazione da contratto, no? Come dire, un altro film del genere, ti ricordi di Stalag 17?
Ah, sì, che era fatto quello di Hogan.
Esatto, però Stalag 17 è un capolavoro. Anzi,
beh, però Stalag 17 è proprio una, anche lì, un'icona della cinematografia di guerra. Gli eroi di Hogan non era spiacevole, però era più parodistico, no?
Sì, Stalag più macchiettistico, diciamo.
Sì, quindi era divertente, però poi alla fine c'hai tutta una serie di dinamiche che si propongono ogni puntata. Tra l'altro Hogan finì pure ammazzato, cioè l'attore che era, non mi ricordo come si chiama, finì ammazzato in casa da una lite, fu una brutta storia, vediamo se riesco a recuperarla, ma insomma sì, comunque è chiaro che al tempo già gli orari di Hogan era dopo, Stalag 17 addirittura in bianco e nero,
bianco e nero,
e non mi ricordo di che anno era, vediamo, del 53, quindi ancora prima, quindi non erano passati neanche 10 anni, quindi è chiaro che, e lì il cattivo era coso, era Peter Graves, quello di Missione Impossibile pre-Tom Cruise, cioè quella vera, quella di Barbara Bain e Martin Landau, e lui faceva il cattivo che era la spia, spoiler, ma insomma se non l'avete visto vedetelo, e la spia infiltrata. Tra l'altro quello nasce da una cosa teatrale, infatti anche lì l'impostazione è molto teatrale.
Sì, è molto esatto. La cosa forte, Marco, che stavo... Billy Wilder, beh, anche lì. Sai che cosa che stavo notando? Ci sono questi film tipo, mi viene in mente Stalag 17, ma anche lo stesso Viaggio in fondo al mare, che c'erano periodi, ma parlo fine anni 80, poi 90, che praticamente te li proponevano ogni 3x2. Poi dopo spariscono dal palinsesto sostanzialmente, per cui praticamente diventano... che tra l'altro poi anche sono cose che sono di difficile reperibilità anche nel mercato home video, quello come quello online, chiamiamolo, per cui streaming piuttosto che digital download, per cui sono quelle cose che secondo me tra l'altro fanno anche male, perché fanno parte, sono secondo me sono opere eterne, perché anche Stalla 17 se lo vedi adesso
conserva... la parte comica rimane del tutto inattaccata, cioè non vedi che è invecchiato, mentre su altri film, ecco, magari questi del sottomarino, lì c'è anche il problema degli effetti speciali, le dinamiche o le tempistiche sono un po' dilatate. Questo qua è sarà che perché questo nasce dal, appunto, da un'opera di Broadway, e quindi secondo me se vieni da teatro sei un po' protetto, no, in qualche maniera, perché come situazione, come impianto scenografico, il teatro è più immutabile e immutato, e quindi poi accusi di meno. Se tu fai un film per il cinema o per la televisione che si basa su quel momento lì, poi passato il momento non è ovvio che la serie regga o il film regga così bene.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
E adesso invece, Marco, parliamo del secondo protagonista che, come abbiamo già anticipato, è strettamente legato a Viaggio in fondo al mare, che è Avventure in fondo al mare, che sostanzialmente è, visto che Viaggio in fondo al mare aveva avuto un discreto successo al botteghino, a un certo punto Irwin Allen ha deciso di trasformarla in una serie televisiva. Tra l'altro la cosa interessante è che l'unico protagonista che è rimasto è in effetti il sottomarino, cioè il Sea View, perché in effetti questa serie qua non è che si ricollega direttamente, diciamo, non è che il film sia stato una sorta di episodio pilota, anzi,
no, perché il film poi si conclude.
Si conclude. Diciamo che la trama del film addirittura mi pare che sia stata presa in un episodio che dovrebbe essere il 18° della seconda stagione.
Addirittura. Ah.
Sì, l'hanno ripreso un po' la trama, l'hanno un pochino ovviamente rielaborata per renderla nei tempi televisivi, però sostanzialmente è stata ripresa. Perché diciamo che l'unico legame, se vuoi, fra il film e la serie televisiva è sostanzialmente il sottomarino Sea View. La cosa forte è che, diciamo, anche qua dopo è stata una produzione, tra l'altro, Marco, a suo tempo ad alto budget.
Sì.
E parliamo anche qui di una serie che è nata nel 64, per cui quasi, se non fosse quasi coeva di Star Trek, fra parentesi.
Sì, anche qui si ritrovano tutte, molte delle dinamiche, delle impostazioni, come dicevamo prima, in Star Trek. Quindi il capitano, il vice, il sottomarino che è poi il co-protagonista o se non protagonista, anche la battaglia contro i governi nemici e così via. È chiaro, se sei vincolato sulla Terra puoi fare quello, però anche qui 4 stagioni di 110 episodi in totale, quindi se vuoi anche molti più episodi per stagione di Star Trek, che arrivavano a quanto? 67, 68 su...
la prima, diciamo, quella che era la serie classica, che era quella di Kirk, sostanzialmente, se mi pare che siamo in una settantina di episodi, se non sbaglio, per cui tra l'altro poi diciamo che intanto, Marco, passiamo il microfono a Noemi che ci racconta la trama.
Vai.
Dopo passiamo con l'analisi.
Ambientata alla fine degli anni 70, la serie TV Avventura in fondo al mare segue le vicende del Sea View, un sottomarino nucleare tecnologicamente molto avanzato. Ufficialmente il Sea View è stato costruito per scopi scientifici, ma in realtà è un'arma formidabile al servizio degli Stati Uniti, una difesa per proteggere il mondo da ogni possibile minaccia. Durante la prima stagione queste minacce sono non meglio identificate potenze dell'Est, che intendono sovvertire l'ordine mondiale. In perfetta sintonia con i tempi, Avventura in fondo al mare è dominata da un sentimento anticomunista che lascia poco spazio al dialogo e alle trattative. Tuttavia, i rossi non sono gli unici nemici del mondo, e soprattutto a partire dalla seconda stagione abbondano gli episodi fantascientifici. In questo caso gli avversari possono essere alieni, dinosauri, mostri marini e scienziati pazzi ossessionati dal sogno di dominare la Terra. Nelle ultime 2 stagioni della serie, l'equipaggio del Sea View dovrà affrontare lupi mannari, fantasmi, mummie, folletti e antichi pirati. Avventura in fondo al mare avrebbe perso qualsiasi traccia di credibilità se non fosse stato per gli effetti speciali, sempre molto curati, e un buon cast in grado di sostenere queste incredibili trame.
Come dicevamo, Marco, produzione ad alto budget. Tra l'altro la cosa forte, Marco, che le primissime stagioni sono quasi praticamente andate perse, fra parentesi. Nel senso che non esiste una copia, se non alcune
coppie fatte in super 8 da alcuni fan, fra parentesi.
Per cui, come Doctor Who, che l'hanno salvata i fan registrando l'audio, prendendo,
esatto, per cui una cosa che, e l'unica cosa triste di questa serie è che a un certo punto, diciamo, mentre tra l'altro per assurdo le stagioni più interessanti potrebbero essere state la prima, la seconda e parte della terza, a metà della terza in poi hanno cominciato a smarronare, e è diventata un po' una sorta di, la produzione è diventata una macchietta di una stessa, e per cui diciamo hanno chiuso sostanzialmente meglio così, perché almeno era meglio ricordarsi di quello che era i bei tempi precedenti, delle stagioni precedenti. La cosa però interessante che per la prima volta si vede è quella che il sottomarino pian piano ha una sorta di upgrade, infatti dopo un po' viene anche dotato, anche qui se vuoi, del fattore mobile, cioè l'aerosub, che era una sorta di micro sottomarino che però aveva la capacità di volare, per cui potrebbe essere la Defiant,
l'astronave, sì,
esatto,
sì.
Dico. Però tutto sommato anche questa, anche da rivalutare anche questa serie, ovviamente tenuto conto di quello che è la limitazione degli effetti speciali dell'epoca, passata in Italia anche, mi pare non è passata sicuramente la prima stagione, sicuramente non è stata passata, è passata dalla seconda in poi, che hanno tolto quelle a colori, però come ripeto da rivalutare anche questa.
Sì, insomma, avendoci tempo andrebbe, se non altro, rivista, di nuovo, parte piacevole quanto tale, ma anche per le similitudini con Star Trek, o anche se vuoi anche Galactica, no? Che
sì,
è vero che qui stiamo parlando post Guerre Stellari, però quindi anni 79 credo fosse Galactica, però è chiaro che c'è una certa struttura della narrazione che insomma si ripropone più volte, anche perché appunto i canoni narrativi poi sono quelli, non è che poi se sei Kubrick li puoi rompere,
esatto, insomma, ma di Kubrick ce n'è uno su un milione, no? Per cui non. Una cosa interessante è che anche qui, Marco, in questa serie c'è il discorso del, fra virgolette, riciclo del materiale, no? Infatti praticamente
sì.
Allora però, come dicevi te giustamente prima, parlavamo di tantissimi episodi, ragazzi, per cui il fatto del riciclo del materiale era anche dal punto di vista di un'economia produttiva necessario sostanzialmente.
Ma è giusto, cioè, voglio dire, di nuovo è giusto, cioè è chiaro che adesso ti fa sorridere, però per esempio, a parte che al tempo la gente non se ne accorgeva, sono quelle cose che se tu le guardi al rallentatore o le rivedi 50 volte, dici, ah, vedi, questo è lo stesso set di quell'altro. Addirittura, sempre per saltare di pari in frasca, ma insomma c'è più senso, in Bewitched, no? Vita da strega,
sì.
Loro cambiarono il marito senza, si sono posti il problema, perché il primo, non mi ricordo i nomi, però il primo marito di Samantha, mm-hmm, poi soffriva dolore alla schiena, non poteva più girare, eccetera, eccetera, e cambiarono il marito. Si erano posti il problema di cosa fare per cambiare il marito nella narrazione, cioè se dire la strega gli cambia il volto, quella cambia marito, che fare? Ha detto non facciamo niente. E non se n'è accorto nessuno.
Ma perché, cioè, nessuno, poteva essere famoso la sindrome di Chuck Cunningham fatta in anticipo? Perché,
beh, quello l'hanno fatto sparire, no? Sì. Quello era sparito, eppure lì non se n'è accorto nessuno. Qui è il coprotagonista che cambia. E però nessuno, anche la nipote dei Monsters, no? Che era l'altra, tipo gli Adams però con i mostri,
sì.
E anche lì cambiò e non dicendo niente, poi la gente non se ne accorge, o comunque non era smaliziata, ma soprattutto tu vedi uno dei tante serie ogni settimana, sì, magari ce ne può essere una su 10 che dice, ah, ma quello è cambiato, però poi non ricevettero nessuna feedback, sai che lì tempo si scrivono le lettere, la sì, letter campaign, quella che poi salvò Star Trek, sempre per tornare lì, però andò liscio. Quindi anche qua, se io riciclo il materiale, che vuoi, ma del resto lo faceva ancora Galactica negli anni 80,
ah, sì, insomma, la scena
però
sì, ecco. Mentre invece, Marco, quello che ahimè ci tocca parlare, nel senso che fino adesso abbiamo parlato sempre, cari ascoltatori, di un effetto nostalgia, no? Nel senso, abbiamo visto magari opere che a rivederle anche adesso, tutto sommato, tenuto sempre conto che sono passato un certo periodo, però, come dire, potrebbero anche, e passando sopra certe ingenuità, però potrebbero essere attuali. Quella che a me che l'abbiamo vista, anzi l'ho vista, poi ho costretto anche Marco a rivederla e penso che qui la percentuale di odio di Marco nei miei confronti è salita abbastanza, vero Marco?
Ma di che parli, l'uomo d'Atlantide?
Esatto.
No, vabbè, dai, però allora io me lo ricordo da quando era bambino, da quando ero bambino, non quando era bambino l'uomo, quando ero bambino io. Vabbè, lì sì, è irriguardabile.
Cioè, non irriguardabile, può... no. Io forse perché avevo ancora un ricordo che... Il ricordo era delle prime emittenti private, no? Per cui passavano tutta questa... Ti ricordi quando eravamo veramente in overdose da cartoni, serie, ti ricordi? No? Cioè, si passava da zero, dai tempi Rai a veramente... eravamo inondati di serie televisive, cartoni, eccetera. E me la ricordavo allora, sì, già allora niente di particolare, però sai, c'era il fatto, un po' questa serie che abbastanza misteriosa, perché poi dopo tutto sommato non, per una serie di motivi non trova risposte a domande, per esempio sì, se questo qui quello, da dove quello, cacchio veniva, cioè, esatto. Ecco, c'era poi lui che ricordiamo che tanto il protagonista era l'uomo di Atlantide, che era Patrick Duffy per intendere era Bobby di Dallas, il fratello buono fra virgolette di J.R., no?
Che è poi il primo grande esempio di retcon, cioè di il sogno di Bobby, perché lui morì, no, a un certo punto per farlo tornare, perché era popolarissimo, dovettero fare che tipo non so quanti episodi erano il sogno,
durava un paio di stagioni, ti ricordi? Poi è stato il classico Dallas andrebbe veramente anche in un'altra serie da analizzare, diciamo extra fantascientifica, però ti ricordi era quella che quando avevano sparato a JR c'erano addirittura, facevano dei charter di gente che andava in un altro paese dove erano più avanti nella programmazione per vedere chi aveva in anteprima chi aveva sparato a JR, perché
ovviamente... Non lo sapevo.
Parliamo ovviamente, Marco, di un periodo pre-internet, no? Perché Dallas è 78, mi pare, per cui è un periodo pre-internet. Anche farsi mandare le videocassette, spedirle, c'erano i tempi tecnici, no? Per cui no. Però sapevo di gente che andava in aereo tipo praticamente tipo in Europa, ok, dall'Italia in Spagna, dove erano un filino più avanti rispetto, per cui praticamente, come dire, sapevano in anticipo di 2-3 episodi chi aveva sparato JR praticamente, no? E mi ricordo che tanto lì era poi stato il primo esempio Dallas di anche di, chiamiamolo, campagna pubblicitaria abbastanza battente, si potrebbe dire al giorno d'oggi ad alto budget, anche se è sbagliato il termine.
Beh, c'erano quelle Dynasty, no, che perché al tempo era pre-unificazione, no?
Sì, esatto, perché c'era Rete 4 che era di proprietà del gruppo Mondadori e Canale 5 di, diciamo, allora non si chiamava Mediaset, si chiamava ancora Fininvest, per cui chiamavamo il gruppo Berlusconi, e poi c'era Italia 1 invece che faceva parte del gruppo Rusconi. Poi c'erano i tre grandi network in Italia, diciamo quelli grossi erano questi qua, no?
Suonavano di santa ragione.
Mamma mia, lì c'era una serie veramente, la serie controprogrammazione e tra l'altro la cosa interessante, la sai quella famosa, beh, questa qui è una storia vera, il buon Silvio Berlusconi in una delle prime convention del gruppo Fininvest aveva, non so se arrivava giù da voi l'eco di quella famosa emittente qui lombarda che si chiamava Antenna 3 Lombardia.
Non arrivava, però la conoscevo di nome.
Dove facevano un programma che si chiamava La Bustarella. Uh-huh. Questo mi è venuto in mente perché praticamente ci sto lavorando per altri progetti in questo
periodo.
Alle
bustarelle?
No, magari, soprattutto mi piacerebbe riceverle. No, sul discorso televisivo. E c'era questa famosa... La Bustarella, diciamo, poteva essere una sorta di giochi senza frontiere fatto in maniera molto più casareccia e godereccia, nel senso che spesso e volentieri diciamo le partecipanti restavano discinte se non completamente nude e faceva ascolti mica incredibili e Berlusconi molto stizzito in una di queste convention aveva dichiarato il fatto che cavoli fa io a questi qui ci mando contro i film di 007 eccetera, cioè film in prima, allora parliamo di un certo livello, e non riesco a tirarle giù un spettatore come audience praticamente questi programmi.
Vabbè, però si sa il detto qual è, no?
Esatto.
Poi era, però direi che poi l'ha capito bene nel messaggio.
No, infatti, dopodiché
l'ha implementato a livelli proprio sublimi, se vogliamo.
Esatto. Comunque, ritornando all'Uomo di Atlantide.
L'Uomo di Atlantide, sì, 13 episodi, poi insomma fu tagliata sì. Subito.
Diciamo che qui devo dire la verità, Marco, qua come posso dirti, nel mio cuore c'è più l'effetto Amarcord che quello da appassionato, infatti direi sostanzialmente anche qui proprio sconsigliamo di vederla, perché se si vede adesso si vedono tutti i difetti, ma si vedevano già allora forse, Marco.
Ma allora, sì, allora, quello che mi ricordo già allora da bambino è che notavo che era molto, non sconfusionata ma slegata, cioè c'era questo sì. Qui che appunto era l'uomo di Atlantide, che veniva da Atlantide perché poteva nuotare, respirava sott'acqua, poteva resistere a pressioni dell'acqua elevatissime e appunto non si ricordava, aveva perso la memoria, cioè tutti i canoni, aveva perso la memoria e quindi probabilmente veniva da Atlantide. Però poi questa cosa qui è vero che poi l'hanno troncata dopo pochi episodi, sì. Non veniva mai spiegato o ampliato questo discorso. Mi ricordo in un episodio lui andava dal cattivo di turno, che era anche un collezionista di reperti archeologici, e trovava che c'era il simbolo che aveva anche lui, sì. Sul suo costume, quindi una serie di, però poi anche lì rimaneva tutto molto vago. Se vuoi era il periodo, perché anche Galactica prima stagione aveva tantissimi spunti interessantissimi.
Marco, secondo te, anche da scrittore, era voluta questa, era una cosa voluta all'interno della trama dello show, o era un qualche cosa che lo dicevano lasciamolo vago, dopo magari vediamo di ricucirlo più avanti?
Ma secondo me era il periodo, nel senso che al tempo non c'erano Bibbie con tutta la cronistoria, eccetera, non c'era il concetto di arco narrativo che poi fu introdotto soprattutto da Straczynski in Babylon 5, o anche, insomma, erano serie che erano con episodi autoconclusivi, andavi avanti e poi più di tanto non volevi mischiare le cose, quindi poi chi più chi meno, perché Galactica appunto aveva tantissimi spunti, però poi metterli insieme e legarli in una storia unita si faceva un po' fatica, con tutto che io poi mi piace molto sia la reincarnazione che quello originale, e tra l'altro se uno poi di Galactica va a leggere gli script non pubblicati trova anche altre spiegazioni, altre appunto lì, spunti di storie che poi non mi darò mai la luce dello schermo. E quindi l'Uomo d'Atlantide magari era più dal lato del lasciamolo vago, episodio autoconclusivo, questo c'è un passato misterioso e poi vediamo che succede, anche perché al tempo no, di queste serie ce ne sono tantissime, noi già vediamo quelle prefiltrate che arrivavano in Italia, arrivava quasi tutto, però insomma diciamo e quindi poi dopo 13 episodi, se vuoi come Crusade, no? Crusade già aveva tantissimi spunti, però poi sono rimasti lì perché anche loro le hanno
però sì. parliamo forse già di tempi più recenti dove c'era, diciamo che sostanzialmente questo potrebbe, diciamo, l'Uomo in Atlantide, perché come dire, stiamo parlando adesso, era anche un periodo dove ovviamente di archi narrativi non se ne parlava neanche, gli episodi erano fatti anche in modo tale che uno poteva essere veramente un spettatore casuale, un casual della serie, per cui magari poteva vedere un episodio, saltarne 20, rivedere il 21esimo senza aversi perso niente più che altro.
Sì, sì. Anche perché appunto non è che tu dici no, ti sei perso la puntata, me la rivedo a registrazione, insomma, era un altro modo di fruire della storia. E poi appunto erano storie, come abbiamo detto prima, anche questi sui sottomarini, 110 episodi, quindi fatte non dico con la scatola con la catena di montaggio, però insomma non è che tu diciamo, perché nell'episodio 58 prima hanno detto questa cosa che si ricollega al fatto che lui, sì, in realtà è chiaro che era una narrazione più semplice. Se vuoi Doctor Who stesso, vecchia BBC inglese, era uno dei primi a rompere gli schemi con delle avventure che duravano un vari episodi collegati tra loro, quindi che cosa peraltro non è nelle nuove serie di Doctor Who, quindi è un altro modo di fare la televisione e di gestirla, non necessariamente peggiore,
no, però, è diversa, anche se però onor del vero, sai Marco, cioè io avendolo cioè l'Uomo d'Atlantide l'ho rivisto in tempi recenti, anzi recentissimi direi, la sensazione è che sinceramente, almeno poi io l'ho guardato seguendo l'ordine cronologico originale, ok? Mm-hmm. Però la sensazione è che non c'era un ordine cronologico, hai capito?
Sì, può essere qualunque altro. Ma te lo sei rivisto tutto?
Quasi.
Mazza, complimenti, devo dare la io mi devo d'onore.
Per quello che cioè, dico, devo dire la verità, però, dall'idea di una produzione casuale, ma nel senso random, ecco, hai capito che sì. Senso? Cioè, nel senso,
vabbè, autoconclusivo, puntata X.
Però, come ti ripeto, già allora ti ho detto c'era magari il fatto di il fascino del nuovo, vedendolo adesso è quella, diciamo, da quando abbiamo creato Fantascientifica, è quella che francamente mi è piaciuta, proprio una delusione completa, e ti ho detto manco l'effetto a Mark Cord la salva, no? Ecco. Dunque Marco, direi che per questo blocco dedicato a di Atavacron, dedicato a cosa, direi che abbiamo portato a casa il risultato, dicendo,
beh, questo ce lo diranno i nostri ascoltatori, tutto. Appunto, criticateci o lodateci, sì, o forniteci anche altri spunti per altre, perché è chiaro che tutto non si può coprire, soprattutto con un argomento così vasto, però fateci sapere che ci pensate, che ne pensate di questo primo blocco a Marcord da Atavacron.
Direi di sì, anche perché come ripeto, certe volte siamo anche noi in difficoltà, vero Marco, nel reperire, come dire, nel focalizzarsi su un titolo piuttosto che un altro. Di solito diciamo tendiamo magari a dare una compilation di però è pur sempre in certi casi come questo estremamente limitata, anche perché ovviamente sennò altrimenti, come dire, saremmo costretti a far puntate di 20
no,
ore.
Ma poi sarebbe un'enciclopedia, sì, ma insomma sarebbe un'altra, no. Questi sono spunti oppure riflessioni legate appunto a un tema, basati sulle più importanti, ma per noi, appunto, magari altri hanno altre esperienze, e legati appunto alla storia personale. È chiaro che alcune di queste qui non sono neanche arrivate in Italia, e se le vedi adesso senza avere l'eco di quando l'hai vista da bambino, sì, le vedi con tutto l'altro occhio. Se l'hai già vista, vabbè, magari sorridi, oppure c'è l'effetto Marcor, come dici tu.
Comunque, come dicevi te giustamente prima, ragazzi, aperti a ogni suggerimento, non promettiamo niente, ma siamo anche aperti a una parte 2, parte 3.
Ah, sì, certo.
Va bene, direi che per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Grazie, ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.